UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buongiorno, ciao a tutti. Buongiorno Stefania Pastore.
Buongiorno Pier Vive, siamo qua insieme ancora, un'altra volta insieme qui.
In versione originale italiano su radio UMH, la radio dell'Università Miguel Hernández di Elche, sulla Costa Bianca spagnola. È il Natale già vicinissimo.
Sì, oggi abbiamo proprio spirito natalizio. In radio oggi c'è proprio aria di
Natale.
Di Natale.
C'è qualcosa
sì. Nell'aria.
Oggi sarà il presepio o il presepe, vedremo
sì,
la differenza, forse.
Tutte e due,
entrambe. E l'albero di Natale è che, come dice Papa Francesco, sono segni natalizi sempre suggestivi e cari a tutti noi.
Sì, c'è chi più di presepe, chi è più di albero, Pier è di tutto, lui addobba tutta la casa con tutto.
Confermo.
Sì, deve avere proprio uno spirito proprio bello in casa tua in questi giorni.
Direi di sì.
Sì. Allora, niente, come al solito noi ricerchiamo, studiamo per portarvi così curiosità, informazioni su appunto il presepe o presepio.
Sì, dunque c'è questa domandina, c'è gente che dice no, non si può dire presepio, si dice presepe. Come sarebbe?
Ma io ho letto che in realtà sono corretti tutti e due. A me viene più spontaneo dire presepe, io sono più da presepe, però so che si può dire anche presepio. Il termine infatti deriva dal latino, praesaepe, che vuol dire mangiatoia, pensa a te, vuol dire proprio mangiatoia.
Sì,
ma anche recinto, un recinto chiuso dove venivano custoditi gli ovini o i caprini, ha un po' questo significato. Infatti il termine è composto da due parole, che prae e poi salepe, no aspetta che te l'ho detto male, prae e saepe, che è proprio il luogo che è davanti al recinto, così vuol dire.
È dove veniva deposto dopo il Gesù bambino.
Sì, sì. Infatti anche le parole che definiscono il presepe nelle diverse lingue derivano da un termine che in basso latino significava appunto mangiatoia, cripia. Per cui, insomma, il termine deriva da lì.
Cripia, sì. Dunque, perciò c'è in francese crèche.
Sì,
anche
esatto.
Questo che
sì.
Questa...
Ma anche in tedesco, sì. Non so, era qualcosa tipo crippa o qualcosa così, è simile proprio in diverse lingue. Comunque, la storia del presepe nasce, allora, secondo tutte le mie fonti, nel 1223, quando San Francesco d'Assisi, di ritorno dalla Terra Santa, volle mettere in scena la natività presso il paese di Greco. Greco è un paesino in provincia di Rieti, nel Lazio. E questo posto ricordava tanto a Betlemme, a San Francesco, per cui è stata da lì, è nata un po' lì l'idea. E da quel momento poi l'usanza si diffuse praticamente in tutto il mondo cristiano. E il presepe questo venne allestito nei pressi del bosco, vicino al paese, in una grotta. E Francesco portò nella grotta la mangiatoia con la paglia, vi condusse poi il bue e l'asinello. Per quel che so, nella primissima versione non c'era ancora Maria e Giuseppe, il bambinello, arriveranno poi più tardi. E le prime rappresentazioni della natività, con tanto di appunto le scenografie, le statuine, tutto quanto, fecero prima la comparsa nelle chiese, prima venne allestito nelle chiese, poi più tardi nelle grandi case, nelle case nobili. Tardò un po' di tempo ad essere più comune per tutte le persone, insomma. Ed è stato soprattutto la maggiore espansione si è avuta dopo il Concilio di Trento, praticamente, dopo che Papa Paolo III si rivolse a tutti i fedeli per cercare di espandere questa costume, questa tradizione. Però comunque fu nel Settecento proprio il periodo più fiorente per il presepe. che ormai a parte praticamente veniva un po' allestito in tutta Italia, ma anche già fuori dall'Italia. E c'erano poi, infatti, si sono poi create, diciamo, diverse scuole, diversi metodi di allestire il presepe o presepio. C'era la scuola, quella napoletana, quella genovese, quella bolognese, tutte ovviamente molto simili, ma con delle particolarità precise. E a Napoli in particolare il presepe raggiunse i livelli proprio più espressivi, più ricercati. Tu ne hai visto qualcuno, Pier, di questi presepi così napoletani, che sono forse tra i più famosi?
Sono da quelli che innamorano, diciamo, anche in Francia c'è quello anche, les Provençaux, quelli di
Sì,
Provenza,
è
che
vero
anche
che anche
sono
quelli sono molto
bellissimi,
famosi,
che sono
sì.
davvero particolari. E io parlerei veramente dei napoletani che hanno quei personaggi anche che ogni tanto sono un po' anacronici, anche perché in quel
Sì,
periodo non
sì.
c'erano. Ma c'è, per esempio, una cosa, una particolarità che io vorrei oggi commentare, che tra tutti questi personaggi ci sono i venditori che sono in 12, e questo non è casuale, no?
Sì, non è un numero a caso,
No, non
no?
è a caso per niente. È perché ciascuno di loro rappresenta un mese dell'anno. Così, mese di gennaio, che avremo fra poco. C'è il macellaio o il salumiere. Febbraio corrisponde al venditore di ricotta o formaggio. Così marzo abbiamo il polivendolo o venditore di uccelli. Aprile il venditore di uova. Maggio viene rappresentato da una coppia di sposi recanti un cesto di ciliegie e di frutta. Che bello! E giugno il panettiere o il farinaro. Luglio un venditore di pomodori, così italiano. Agosto, i venditori di cocomeri. Settembre, beh, il cocomero diciamo che è una frutta d'estate alla fine.
Sì.
Settembre, il venditore di fichi o il seminatore. Ottobre, ovvio, il vinaio.
Ah, giustamente.
Ma può essere anche un cacciatore. Novembre, il venditore di castagne, inizia il freddo. E dicembre il pescivendolo o pescatore. Dunque, questa è una cosa che mi
Caspita.
pare abbastanza particolare. E
Sì.
non soltanto, figurati, c'è anche tra gli altri personaggi c'è una cosa un po' particolare, diciamo, c'è una meretrice
Oh.
che,
Ah sì, l'avevo letto, che è messa un po' in disparte, no? Nel presepe, forse
giusto.
vicino a un'osteria o vicino.
Giusto, è così, perché viene un po' contrapposta, diciamo, alla
Sì.
purezza della Vergine. Dunque è un po', ma ci fa riflettere anche questo. Beh. E dopo, sai cosa? Volevo assolutamente parlare di Stefania, figurati!
È vero, sì. Raccontami,
Allora, ti
raccontami.
racconto tutto su Stefania. Beh, è una giovane che quando nacque il Redentore si incamminò verso la Natività per adorarlo e riuscì nel suo intento solo grazie al suo ingegno e ad un intervento miracoloso. Io confermo il tuo ingegno
Sì,
e c'è un po' di magia in
adesso
questi
ci vuole anche un
programmi,
miracolo,
forse.
vediamo se anche arriva il
Okay.
miracolo adesso.
Sì. E dopo c'è anche una zingara, ok, un monaco, vinaio, beh,
Sì, poi
tantissime
c'è
che.
anche sempre il dormiglione, non c'è un personaggio che si chiama anche
Sì.
dormiglione, che è
Sì,
uno...
è quello che si conosce anche che un nome tipico di Napoli, Benino o Benito, è
Sì.
quello che sta a dormire, il pastorello che dorme
Sì,
beato e che si
sì.
immagina di origine al presepe sognando. E diciamo grazie a lui che col suo sogno appare il pesebre. Dunque, diciamo.
Sono necessarie tante tante statuine allora, per
Allora,
allestire un
quello è
presepe
perciò che il
napoletano,
presepe
vero?
napoletano, se si
Ha
fa
bisogno di
bene,
spazio.
sì, no, non si può fare ovunque.
Sì.
Va bene, ma.
Pensate che a Bologna, perché appunto c'è anche la scuola bolognese dei presepi, dal 1700 esiste un mercatino dove si vendono tutte le statuette per fare i vari presepi. ovviamente prima erano soprattutto in terracotta, in legno, in gesto, in cartapesta, in tutti questi materiali qua. Adesso vabbè, magari è più facile trovarli in plastica, purtroppo.
Adesso in plastica, cristallo, sì. Anche quelli raffiguranti delle celebrità, anche c'è un po' di tutto adesso, è tutto possibile.
Sì, perché ovviamente vogliono essere sempre ironici e ultimamente mettono appunto delle figurine fatte nel modo tradizionale, con i materiali tradizionali, sì. Ma magari i personaggi più in voga in quel momento, o magari anche qualche politico, no? Sapevo che ultimamente andava abbastanza Salvini, che Matteo Salvini era uno di quelli più richiesti nel presepe. Però sì, ci sono questi attori o personaggi, insomma, conosciuti nel momento.
Io volevo semplicemente aggiungere una cosettina sul presepe, che dobbiamo considerare che le prime raffigurazioni della natalità però vengono anche prima di San Francesco.
Mm-hmm, sì.
Attraverso l'arte, diciamo, le ritroviamo già in periodi antichi, tipo...
Sì. Nelle catacombe, per
nelle
esempio.
Catacombe,
sì,
giusto,
c'è nella catacombe di Priscilla, sì,
quella di Priscilla, a Roma.
Che stiamo parlando del terzo secolo. È già stata, sì, sono state trovate delle raffigurazioni con la Madonna e il bambin Gesù. E poi anche Giotto aveva fatto anche una raffigurazione a Padova, già realistica, con dettagli naturalistici di
anche
questo.
Anche il Botticelli, la natività mistica di Botticelli del 500, bellissima.
Qua poi l'altro... io avevo letto che quella più antica, proprio il presepe completo più antico, è stato fatto a Santa Maria Maggiore, a Roma, e risale al 1289. Qui sì. E vabbè, tu sai che a Betlemme si dice che la basilica della Natività sorge proprio dove si pensa, si dice, che dove è nato Gesù Cristo, dove c'era la grotta in cui è nato Gesù. Lì proprio sorge lì, in quel posto lì. Questo è soprattutto, sono informazioni dette soprattutto nei Vangeli apocrifi. Infatti è un po' anche un po' tutta quella che è la storia, diciamo, del presepe, le fonti per la raffigurazione del presepe sono soprattutto 180 versetti dei Vangeli di Matteo e di Luca, i cosiddetti versetti dell'infanzia, dove riportano la nascita di Gesù avvenuta al tempo di Erode, e poi ci sono anche comunque altri particolari che vengono dalle tradizioni o da Vangeli apocrifi, appunto. Gli apocrifi sono quelli praticamente che non sono inclusi nel canone biblico, no? Per cui anche da lì si rifanno un po' a questo. A me è sembrato anche particolare, vabbè, tu che hai, ci sono un po', a parte dei presepi tradizionali, sempre ci sono cose un po' più aneddotiche, no? Per esempio, come uno che viene fatto, non so se l'hai mai sentito, nello stadio Azteca di Città del Messico, che fanno un presepe che appunto è da Guinness dei primati, perché è grandissimo, ha più di 1500 statuine, molte delle quali sono anche automatizzate, immagina che grandezza così.
Wow.
Però il più grande al mondo, anche quello ho letto, che si trova a Manarola, che Manarola è una cittadina delle Cinque Terre, e praticamente occupa tutto, quasi come una collina, le terrazze sono delle terrazze. Io su internet ho visto delle foto scattate di notte, tutte illuminate, sono veramente belle, perché è tutto all'aperto su queste terrazze, con 300 statuine, figurine, altezza naturale, ti sto parlando, per cui veramente impressionante. Sì. E poi c'è un'altra cittadina in Sardegna, si chiama Forni, e i panettieri del paese realizzano tutti i personaggi del presepe, appunto con la pasta di pane, no? Poi li abbigliano con i costumi tipici sardi, anche questo deve essere particolare.
Senz'altro.
Qui. E poi quello che tu, non so, visto che tu hai origini catalane, diciamo
certo,
così.
Dobbiamo assolutamente parlare del Caganer,
perché
ovvio.
A me
Caganer
mi è sembrato il personaggio più simpatico di tutti.
Giusto.
Di tutti. Io non so se i nostri ascoltatori abbiano idea, perché magari gli spagnoli sì, ma gli italiani non so se sanno bene chi è il Caganer, che è uno dei personaggi del presepe più incredibili in assoluto. È nato in Catalogna tra il XVII e il XVIII secolo E a parte che Catalogna è comunque anche presente ad Andorra, ho letto anche nelle Catarie, nelle Canarie,
anche
nella comunità
valenziana,
anche. E praticamente è rappresentato come un contadino catalano, vestito appunto con il costume tipico catalano, con tanto anche di berretto rosso, e con i pantaloni calati, insomma, in procinto di fare i propri bisogni, diciamo così, no?
Sì.
Però tradizionalmente collocarlo nel presepe porta gioia e fortuna, mentre
giusto,
al contrario non metterlo può essere fonte di sventura, per cui insomma magari vale la pena metterlo, no? E negli ultimi anni comunque il volto del Caganer anche questo è un po' cambiato, lo stesso come stavamo dicendo prima, alle volte le mettono il volto di un personaggio famoso nel momento, per cui il Caganer bisogna, se andate in Spagna dovete procurarvelo un Caganer.
Sì, davvero. Condivisa questa visione simpatica di questo presepe allo stile catalano. Okay.
Sì.
Va bene, dobbiamo quasi fare la pausa e dobbiamo dopo vedere e parlare anche dell'albero di Natale, ma semplicemente una cosa che io credo secondo i paesi cambia un po', no? Anche in Italia. Forse l'8 dicembre sarebbe il giorno giusto dell'Immacolata
Concezione. Io pensavo che fosse una tradizione magari di casa mia, perché a casa mia si faceva appunto l'8 dicembre, ma per quello che ho letto è proprio tradizione. E c'è un po' un motivo, perché? Perché si dice che il primo albero, proprio come lo conosciamo adesso, il primo albero di Natale, è stato fatto dalla regina Margherita un 8 di dicembre. E da lì poi ovviamente avendolo fatto la regina poi molte altre persone l'hanno copiato, però diciamo che si dice, la tradizione dice che il primo è stato fatto un 8 dicembre dalla regina Margherita.
Ok, dunque okay. Albero di Natale e presepe si ritrovano l'8 dicembre, in alcuni paesi il 6 dicembre anche
sì,
San Nicolò.
Sì, sì, poi per esempio a Milano si fa Sant'Ambrogio che è il 7, però 7 più,
anche,
o meno,
più o meno tra il 6 e l'8.
Sì, sì, sì. Oddio, poi ci sono per esempio negli Stati Uniti invece lo fanno con il giorno del ringraziamento, subito dopo il giorno del ringraziamento fanno l'albero di Natale, per cui stiamo parlando di fine novembre, loro l'anticipano un pochino. Va bene, senti, cosa facciamo? Facciamo una pausetta musicale?
Beh, è giunto il momento forse dello splendore, della genesi del tuo colore con Irama, un po' di luce in queste
feste. A tra poco.
Non sarà la neve, va a spezzare un albero. Avessi finto sarebbe stato meglio di averti visto piangere in uno specchio. E mi manca la tua voce, ormai, ora che sei qui. Io sono qui, ci vestiremo di vertigini, mentre un grido esploderà, come la vita quando viene. Mai smetterai, canterai, perderai la voce, andrai. Scoprirà il colore.
Beh, come dice Fabrizio Caramagna, a volte bastano un albero addobbato, un po' di luce soffusa, una manciata di gratitudine e una spruzzata di sogni per creare la magia del Natale. Dunque, vediamo l'albero. Ti pare, Stefania?
Certo, un pochino? L'albero. L'albero.
E qualsiasi, diciamo, sia il nostro mood, l'albero di Natale non è solo un ornamento. Durante le feste di Natale rappresenta una delle decorazioni più amate, specie dai bambini. È simbolo di convivialità e di famiglia che si riunisce per decorare l'albero più bello.
Sì, è bello proprio riunirsi, farli insieme, è un momento, un bel momento. Anche l'albero di Natale qua, poi adesso vedremo, ci sono sempre un po'... versioni diverse o leggende diverse, da che può essere una tradizione più pagana, più antica, o ovviamente la Chiesa Cattolica l'ha voluto anche fare un po' più cristiano, per cui c'è anche la versione invece cristiana. Ci sono diverse leggende, credenze su come è nato l'albero di Natale. Prima di tutto, Pier, bisogna dire che l'albero più tipico che viene addobbato per Natale, qual è?
Sarebbe l'abete. Ci possiamo chiedere perché l'abete, non so, che ne so, una quercia, un melo, e perché un abete? Questa è la domandina che possiamo chiederci.
Sì. Io non so se tu sai lo stesso, è che era importante l'abete, non so, per due motivi. Uno, che è un albero sempreverde, per cui questa è una cosa importante perché non perde le foglie, per cui è vivo tutto l'anno, diciamo così. E poi anche la forma triangolare è importante.
La Santissima Trinità,
sì,
e anche
Santissima
che
Trinità
punta verso il cielo,
verso il cielo. Sì. Dunque,
sì, sì, questo lo sapevo, eh. Ho studiato anche io oggi,
anche
ho studiato
tu,
bene,
sì,
la lezione. Diciamo che per questo viene considerato anche per eccellenza il simbolo della vita. E ricordo anche che il gelo e il freddo non hanno l'ultima parola, che dopo l'inverno arriva sempre la primavera, e con la primavera la nascita, e ci rimanda dunque alla nascita anche di Gesù bambino, come dicevamo, perché la Chiesa anche ha ripreso un po' questa tradizione, che anche viene già da lontano, veramente. Diciamo che prima di tutto quello che io ho trovato, le tradizioni più anziane forse vengono dall'antichità, e sarebbe per esempio la dea Artemide, anche che rappresenta anche la dea che protegge i bambini, la nascita dei bambini. Sarebbero anche i greci dunque a considerare anche l'abete già con questo simbolo di vita.
Sì, come anche i druidi, no? I sacerdoti celti fecero di quest'albero un simbolo di vita e lo onoravano infatti in diverse cerimonie, come anche i romani, come hai detto tu, o addirittura anche i vichinghi.
I vichinghi anche per... abbiamo Odino, il dio Odino, l'albero sacro per il dio Odino anche. I romani è quello che facevano anche... c'era un'usanza, quella di regalarsi piccoli rametti di abete durante le calende di gennaio, ovvero il primo giorno dell'anno, come simbolo e augurio di buona fortuna. Alla fine anche ci possiamo chiedere come mai è finito in una festa cristiana.
Sì, infatti c'è la versione più religiosa, diciamo così, che dice che il primo albero di Natale, appunto un abete sempreverde, venne addobbato con anche delle candeline accese, fu allestito da popolazioni germaniche. Questo si suppone che arriva più appunto dal nord, ma nel 724, da San Bonifacio, che era un vescovo e martire, è noto come l'apostolo della Germania. E questa è un po' la leggenda che parla di San Bonifacio. Mentre si stava appunto per compiere un rito sacrificale, normalmente di alcuni bambini, il santo arrivò giusto in tempo per fermare questo sacrificio. Praticamente era un sacrificio che veniva fatto sotto una quercia, e lui col crocifisso riuscì a fermarlo, e improvvisamente questo albero si ruppe in quattro parti. Cioè, e dalla caduta di questo albero si vide dietro un piccolo abete, un abete verde. Ti suona questa leggenda? L'avevi sentita anche tu?
Sinceramente, perché l'ho no. letta, non la conoscevo.
No, anch'io
devo
l'ho letta,
sincero,
ma anch'io non l'ho letta perché la non so, la raccontano come una cosa molto comune, molto famosa, ma anch'io
sì,
non la conoscevo. Punto. Per cui dietro a questo imponente quercia c'era un piccolo giovane abete verde. E San Bonifacio si rivolse di nuovo ai pagani che stavano facendo questo rito e disse: questo piccolo albero, un giovane figlio della foresta, sarà il vostro sacro albero questa notte. È il legno della pace, veniva definito così il legno della pace, perché le vostre case sono costruite da pete. È il segno della vita senza fine, poiché le sue foglie sono sempre verdi. Osservate come punto di il punto, appunto, quello che stavamo dicendo prima, che ha questa punta che va verso il cielo, no? Per cui si dirige direttamente al cielo. Per cui questo venne anche chiamato l'albero di Cristo Bambino. E San Bonifacio praticamente cercò di stimolare l'usanza di portare questo albero nelle proprie case e di mettere doni, di fare atti di bontà e di lasciare appunto quella pratica pagana che erano questi sacrifici sotto la quercia. Per cui da lì ovviamente è diventato anche un simbolo proprio praticamente cristiano. Questo. La poi si diffuse soprattutto in Germania, ma nel 1700, con anche una grossa immigrazione tedesca verso gli Stati Uniti, si diffuse tanto in America e da lì poi in tutto il mondo, fino a quando appunto è diventato il simbolo veramente universale del Natale. Questo. E sai che c'è a Gubbio, qualche anno fa, se non sbaglio nel 1991, ha vinto il Guinness dei primati per avere l'albero più grande di tutti, più alto di tutti. Ma è veramente, veramente immenso, eh? Immenso, immenso. Ti parlo tipo di 750 metri d'altezza.
Wow.
Dell'albero di
Oddio.
Gubbio. Sì, sì, sì. Enorme,
davvero?
Enorme, enorme, sì. Infatti è entrato nel libro dei Guinness dei
si
primati.
Capisce.
Sì. Poi vabbè, c'è quello, l'albero più bello di tutti, sempre dicono che è quello di New York.
Sì, quello che
sì,
si conosce bene.
Quello che... vicino al Rockefeller Center, sì. Sì, dicono che è il più grande, il più illuminato. Infatti è stato anche negli Stati Uniti che è stato fatto il primo albero proprio illuminato elettricamente e non con candeline, di un tal Johnson che era socio di Edison. Sì, è stato.
Stiamo quasi per finire già, perché veramente il
Natale. Io avevo altre
Natale
cose da raccontarvi, ma il Natale è alle porte.
Alle porte. Forse sì. Quello che stavamo dicendo, forse lo possiamo raccontare, perché è una bella storia, quella dell'Estonia e di Tallinn,
ah, sì,
di questa grande,
certo,
piazza,
sì.
Dove c'era,
sì, sì, perché
verso il
1441, sì.
È così lontano.
Sì, sì, così lontano, sì, anche questo è un'altra storia che dice che l'albero, che proprio come conosciamo, nasce da lì ed è stato eretto un grande abete nella piazza del municipio, attorno alla quale giovani scapoli, uomini e donne, ballavano insieme alla ricerca dell'anima gemella.
Cioè prima dei social c'era questa maniera
c'era
di ritrovarsi.
Di esattamente.
E con questo sorriso forse oggi dobbiamo chiudere, purtroppo, ma
sì.
Vi auguriamo un bellissimo, bellissimo Natale.
Sì, un felicissimo 2023.
E ci ritroviamo presto in versione originale, sempre su Radio UMH.
Con l'anno nuovo. Arrivederci a tutti, buone
ciao.
Feste, buon anno.
Buon anno, ciao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.